vado a salutare e ringrazio Sandro Sabatini. Ciao Sandro.
Ciao ragazzi, come va?
Tutto a posto.
Un po' di luce, luce.
Esatto, tutto a posto. Vabbè, tu ci insegni, insomma, queste cose possono accadere anche nelle migliori famiglie, diciamo così, dai. Allora,
si diceva il bello della diretta.
Esatto, esatto. Che poi l'audio funzionava, era solo il video che non andava. Allora, Sandro, lo chiedo subito anche a te, dai. Dopo questo derby d'Italia che abbiamo visto tutti, l'Inter ha palesato onestamente una superiorità tecnica, mi verrebbe da dire anche mentale, se vogliamo, vista la tranquillità con la quale ha giocato, e credo che sia anche falso tra virgolette l'1-0 grazie a Tech che ha fatto due miracoli, altrimenti magari il risultato sarebbe stato diverso. Tu credi, conoscendo la Juventus, conoscendo Allegri, avendo visto il trend di questo campionato, che la Juventus possa risentirne o invece paradossalmente trarne, non dico un vantaggio, ma diciamo così, una reazione?
Ma guarda, questo è una tappa in un percorso di crescita, è una sconfitta contro una... Aspetta che devo bloccare qua, scusate ragazzi, scusate, ma sono cose che succedono, purtroppo, certo. Mi dovete perdonare. Proviamo a spegnere tutto. Sono cose che succedono, è un percorso di crescita, io non credo che sia... Cioè, tutti quelli che immaginavano la partita, al di là del tifo, immaginavano la partita come poi si è verificata, cioè una squadra superiore, una squadra abbastanza inferiore, c'era da meravigliarsi ogni tanto a pensare che comunque le squadre approcciavano questa partita con un punto, oppure quattro virtuali, ma comunque di fatto concretamente un punto di differenza in classifica. Per merito dell'Inter, un pochino per demerito della Juventus. Perché dicevo percorso di crescita? Perché comunque ci sono stati alcuni giocatori che hanno stati le sorprese più belle della stagione, tipo Cambiaso, tipo Ildiz, secondo me anche tipo Vlahovic, che si vedeva che hanno sentito troppo la partita. Cioè, una partita di quel livello, io ora faccio un piccolo l'appello, faccio una partita di quel livello, scorrendo la formazione della Juventus, una partita di quel livello, ripeto, l'avano giocata Szczęsny, Danilo
e forse Rabiot.
E Rabiot, bravo. Szczęsny, Danilo e Rabiot. E quindi questo lo devi tenere in conto. Cioè, la Juventus ha fatto una partita in cui poteva perdere anche 2-0, anche 3-0, poteva anche pareggiare. È vero che tutti... c'è il racconto che Sommer non si è sporcato neanche i guanti. Sì, ma i tiri ci sono stati, però le occasioni ci sono state per la Juventus, poi non hanno centrato la porta. Quindi con questo arrivo alla tua domanda: come reagirà la Juventus? È interessante la domanda. Non è scontato che la Juventus possa ripartire alla carica con la forza, ma deve essere più che scontato, obbligatorio, che riparta con l'entusiasmo che non può aver smarrito in due partite, Empoli e Inter. E con quell'entusiasmo, con quel gruppo, la Juventus secondo me farà ancora bene.
E quindi, diciamo così, integro la domanda e vado al punto. Rispetto alla corsa scudetto, naturalmente manca tanto tempo, per carità, e quindi non si può parlare di corsa finita, ma che spallata ha dato l'Inter rispetto alla corsa a scudetto? Cioè, ha messo le mani sul tricolore, secondo te? Già?
Sì, ma anche perché se noi guardiamo, se non sbaglio, il confronto rispetto all'anno scorso, l'Inter ha un punto più del Napoli dell'anno scorso. Il Napoli ai primi di febbraio il campionato l'aveva già chiuso.
Sì.
Se questo campionato è un minimo aperto, si deve in teoria al Milan anche, ma in pratica solo e soltanto alla Juventus. Questi sono numeri. E il cammino dell'Inter, io penso che i tifosi della Juventus non si debbano demoralizzare. Certo, è chiaro che sogni lo scudetto, ci pensi, ci speri, e poi dopo perdi meritatamente, la delusione è normale che ci sia. Però tutti si devono rendere conto che nello sport vince uno solo. E questo uno solo che sta vincendo ha la squadra più forte, poi ti faccio fare anche un sorriso, ha la squadra più forte, ha fatto il mercato migliore, insomma ha una struttura, anche un percorso che parte da Antonio Conte. Inzaghi eredita la squadra di Antonio Conte che aveva vinto lo scudetto, poi ci sono stati dei cambi sul mercato, quindi però ha un percorso diverso rispetto a quello della Juventus. E poi nel corso della stagione ha avuto anche un paio di episodi favorevoli l'Inter. Tutto questo ha un punto più del Napoli dell'anno scorso, e se c'è ancora un minimo di interesse per la lotta a scudetto è solo grazie alla Juventus, questa è la realtà.
Quindi diciamo che qualche speranza gliela lascia alla Juventus in chiave scudetto.
E tu mi fai parlare qui a una live di Radio Bianconera, capito? Però
no, ma tu sei obiettivo, Sandro, quindi te lo chiedo. Lo so.
E allora se ti devo dire 99 Inter e 1% Juventus, capito? Io non me la sento di dire almeno oggi. Poi, oh, può succedere di tutto, per carità, l'Inter va a Roma e perde, e magari la Juventus batte l'Udinese, ecco che ritorna una situazione in cui la partita con l'asterisco, quella con l'Atalanta, può essere anche più delicata. Però io è da tanto, insomma, da dopo la prima giornata, dopo le prime due giornate, le prime tre giornate di campionato, io l'ho detto, questa Inter è superiore alle altre, e purtroppo per i tifosi della Juventus e del Milan è esattamente quello che si è verificato.
Non c'è dubbio. Tu puoi immaginare, Sandro, che sono rispuntati i sostenitori del partito Nomax. Io mi arrabbio, perché anche se Allegri può non essere il mio allenatore preferito, però io credo che non si possa, per un match, seppur giocato male, seppur con l'atteggiamento sbagliato, perché a me ha deluso soprattutto l'atteggiamento, per esempio, e forse anche la mancanza di personalità, magari perché la Juventus non ha un vero leader, non lo so, però come ti poni di fronte a chi già sta richiedendo la testa di Allegri?
È che sono stati zitti per 19 partite, falli sfogare un pochino.
No. Perché sta diventando veramente una cosa quasi, guarda, quasi da libro questa.
È una cosa di testa, è un fenomeno di massa, è una cosa che ci faranno le serie televisive fra un po', ci faranno una serie di Netflix. Però io capisco anche 17 risultati utili consecutivi in campionato, più due partite di Coppa Italia, 19 risultati utili. E erano tutti, secondo me, anche un pochettino gente, insomma, gente che non capisce tanto di calcio, perché quello che il discorso che hai fatto tu è normale, è educato, è comprensibile, ha una sua valenza psicologica, tecnica, tattica, calcistica. Ma io invece vedo tanti commenti sui social che si moltiplicano, si danno forza, si mangiano tra di loro, fanno comunella tra di loro. Ma secondo me è gente che ha un po' di problemi, però sinceramente lo dico perché sembra, guarda, è un fenomeno di massa abbastanza così, abbastanza di gente che poi, secondo me, se la vedi dal vivo non ha la stessa aggressività e non si esprime allo stesso modo, almeno voglio sperare, ecco.
Restando sul discorso legato al futuro di Allegri, stamane il Corriere della Sera, citiamo ovviamente la fonte come giusto che sia, ha scritto un articolo in cui parla di un contatto tra la Juventus e Thiago Motta per il prossimo anno, aggiungendo peraltro che la società non sarebbe, usiamo il condizionale, contenta delle esternazioni di Allegri rispetto al basso profilo sulle ambizioni, soprattutto da quando la Juventus, insomma, comunque è rimasta attaccata all'Inter, adesso qualche punto in meno lo ha. Ti risulta qualcosa a te rispetto a questo discorso, in generale alla volontà della Juventus di cambiare andando verso Thiago Motta?
Guarda, Thiago Motta è il candidato, secondo me, di Giuntoli, anche se Giuntoli smentisce. Però oggi in edicola o sul telefonino in digitale sono usciti due pezzi contrapposti praticamente. Uno è quello del Corriere della Sera che hai citato tu, e un altro è la prima pagina e l'interno di Tutto Sport. A me risulta che sono veri tutti e due, non è una contraddizione. Cioè, è chiaro che Allegri, l'unica cosa che non mi torna, non so chi l'ha scritto del Corriere della Sera, perché mi sono scordato di guardare.
Nerozzi, Massimiliano Nerozzi.
No, che la società non ha gradito le esternazioni di basso profilo, no, è esattamente il contrario da quello che so io. Poi, se lui ha parlato con uno della società che io non conosco, io questo so esattamente il
contrario. No, anche perché, Sandro, mi viene da pensare che al di là di Allegri, che continua a usare questo basso profilo, ma poi a noi risulta che invece, certo, giustamente nello spogliatoio dice altro, certo, addirittura un amico che lavora in Federcalcio ha ascoltato con le sue orecchie questo scudetto, dobbiamo vincerlo, l'ho detto anche in diretta, quindi lo ripeto, anche perché sarebbe strano, e anche non mi risulterebbe, perché lo stesso Giuntoli continua a dire dobbiamo puntare al ritorno in Champions League. Ora tu mi dirai, vabbè, Giuntoli magari strategicamente dice alcune cose ma ne pensa altre, però sarebbe, no?
Ah, e guarda, cioè io credo che sia un conto. Allora, l'obiettivo di inizio stagione è il ritorno in Champions League. L'obiettivo, se questa diretta la facevamo a Ferragosto, obiettivamente con come stava andando anche il mercato, c'era un unico punto che era il peso della Champions League. Il peso della Champions League, non so se ci avete fatto caso, che la Juventus non ha più, però sai, non ha più, dici, ma è meglio non avere il peso della Champions League o è meglio avere 40-50 milioni magari da spendere e investire sul mercato? Ecco, è meglio avere 40-50 milioni, quindi il fatto di avere la settimana libera, la Juventus lo sta soffrendo, capito? Non lo sta.
Sono d'accordo.
Capito.
Però Ravanelli ha detto le stesse cose, Sandro. Ha detto non è vero che non giocando in Champions League sei favorito, perché è una squadra che è storicamente abituata a disputare questa competizione, psicologicamente invece ne risente in negativo, secondo lui, ma la vedo io, condivido quello che dici tu.
Sì, e comunque poi in ogni caso l'Inter che cosa ha fatto in Champions League, se ci fai caso? Ha fatto il turnover in Champions League. Ed è stata rivoluzionaria come scelta, è stata quella, sì, al di là delle parole, una chiara indicazione dell'obiettivo dell'Inter, che è di vincere lo scudetto. Scudetto che poi io penso che ci risentiremo magari anche verso giugno, ci saranno un sacco di polemiche quando prima o poi qualcuno dirà ma come lo scudetto a seconda stella, e lì ripartiranno tutte le polemiche.
Perché, esatto.
Capito, però quello, diamoci... Datemi tregua, perché gli stampaggi.
No, sì, non c'è dubbio.
Quindi non voglio fare ste polemiche. Però io credo che la recita dell'importante un posto in Champions League, oppure qual era quella volta che abbiamo 18 punti di vantaggio,
sì,
sulla quinta in classifica,
sì,
una,
sì,
roba,
sì,
del genere.
Ora sono 17.
Che è aderente assolutamente all'obiettivo di inizio anno, perché l'obiettivo di inizio anno è un posto in Champions League e più possibile sostenibilità dei conti. Questo è l'obiettivo, e questo è il mandato che è stato dato da Allegri. E poi se il quarto posto diventa il terzo, meglio per la Juve; se il terzo diventa secondo, meglio ancora per la Juve; se il secondo diventa primo, ma nessuno tira indietro, anzi, come hai raccontato giustamente te, quando capita magari qualche cena, non con bicchiere, non serve il brindisi, essere ubriachi, capito, alla Juve per dire che il sogno è lo scudetto, però va tutto contenuto, perché un conto è il sogno, un conto è la speranza, un conto è la realtà.
La realtà. Le ultime due su dei singoli, sì, perché non ci siamo sentiti da quando è esploso il Diz. Mi pare che non ci siamo. Secondo te questo ragazzo, perché adesso... diciamo così, il competitor tra virgolette di Chiesa, secondo te questo ragazzo dove può arrivare e veramente può scalzare Chiesa nelle gerarchie, ammesso che non l'abbia già fatto?
Bella domanda. Allora io devo essere sincero, io mi aspettavo, se devo fare un piccolo rimprovero ad Allegri o una critica, è che uno esperto come lui, secondo me, se lo doveva immaginare, non esiste la controprova, che una partita da San Siro, Inter-Juventus, per un ragazzino del 2005 di 18 anni è stata un po' troppo. Infatti io il paragone che faccio sempre, il Diz appena è sceso in campo a Frosinone ha preso palla e ne ha scartati due appena, ma anche quando entrava agli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, prendeva, puntava l'uomo, puntava l'avversario, scartava. Ecco, lì invece al primo, secondo, terzo pallone che passava all'indietro, ho detto il bimbo c'ha paura. Quindi, però, per me è forte, cioè, aveva dei momenti in cui ricorda veramente i grandi del passato, tipo Roberto Baggio, Alessandro Del Piero. È molto forte. E Chiesa anche è forte, le caratteristiche sono diverse, io li vedo poco insieme, che un po' era a un certo punto il tormentone di tanti, perché mi sembrano tutti e due abituati a giocare meglio sul giardino del centro-sinistra,
esatto,
che non è politica, per trovare, esatto, zona del campo, insomma, è uscita così, ecco, anziché dall'altra parte. Quindi assieme li vedo con più difficoltà. E poi c'è un problema che Chiesa è alterno. Chiesa è alterno come condizione fisica ed è alterno anche dentro la stessa partita. Ecco, io magari adesso, in vista dell'europeo, che io spero tanto possa giocare da protagonista, magari Chiesa riesce a dare più continuità, e quest'anno non l'ha data la continuità né col ginocchio, quei problemini che ha avuto al ginocchio, né anche in campo quando ha giocato, ecco. Però al momento, e così concludo, con parità di condizione di forma, per tanti motivi, non ultimi anche gli equilibri di spogliatoio, Chiesa è il titolare, il Diz è l'alternativa.
Ma Chiesa può finire sul mercato anche per queste ultime cose che hai detto, Sandro?
Ma soprattutto per il contratto che scade nel 2025.
Esatto.
Chiesa finirà sul mercato, se non rinnova finisce sul mercato. Ma soprattutto per il contratto. Poi, sai, dipende anche da Chiesa, perché non... io credo che Chiesa sia uno anche abbastanza sensibile a quello che sente dal suo ginocchio. Tende a volte anche ad avere un po' di timore, di precauzione, fin troppa forse,
esatto,
però c'è da capire dopo il grave infortunio che ha avuto.
L'ultimissima, invece parliamo di Vlahovic, ha sbagliato uno stop in una delle pochissime palle che gli sono capitate, anche qui critiche a un giocatore che a gennaio, con 4 presenze, ha realizzato 6 gol e 2 doppiette consecutive. Anche qui, Sandro, non si mettono d'accordo, cioè Vlahovic è un potenziale top, è un campione, oppure
uno che deve ancora fare l'esperienza, non tanto capito tecnica o tattica. Sì, lì può migliorare, deve migliorare l'esperienza che deve fare di testa, di trovarsi in queste situazioni. Anche Vlahovic, io faccio un paragone, io me lo vedi com'era teso, com'era tutto agitato. Lui prende l'ammonizione per proteste dopo 10 minuti. Sai che Vlahovic ha un fratello maggiore, oppure il suo babbo, non Allegri, ma basta un cugino, gli dice: ma che fai? Ma prendi un cartellino giallo per proteste dopo 10 minuti, ti condiziona tutta la partita. E poi non proteste sbracciando, quasi si è fatto ammonire. E come per prendere la camomilla, perché sennò era troppo agitato. Perché io, secondo me, Vlahovic a leggere tutti i giorni Lautaro, Vlahovic è la sfida, è i grandi, è il bomber, eccetera eccetera, si è trovato fuori giri, ecco, diciamo così.
Quindi deve crescere sotto il profilo emotivo. Ti saluto con, sì, questo messaggio. Ciao Quinti, complimenti a Sandro Sabatini, giornalista obiettivo. Cosa rara, ultimamente. Grazie. Purtroppo, una domanda, no, io con il Diz dietro a Dusan e Chiesa, buona serata Francesco dalla provincia di Firenze. Quindi questo famoso tridente al quale forse Allegri aveva pensato negli ultimi 20 minuti del derby d'Italia, il Diz dietro a Chiesa e Vlahovic, come li vedresti?
Io sulla carta sì, li vedrei bene, e il Diz, ragazzi, stava giocando male, però, capito? E il Diz è mancato domenica sera. Quindi sì, alla fine potevi anche provare quel tridente, però non c'era proprio il Diz domenica sera. Detto con tutte le attenuanti possibili e immaginabili, però io credo che la valutazione sia stata di avere magari anche, capito, quei 10 minuti di coraggio e di tentativo con Alcaraz, per esempio. Perché, capito, l'argentino inconsapevole, che ne sa, capito, dove si trova, magari trova l'occasione giusta. Il Diz invece mi sembrava piano piano si stesse appassendo, ecco, tutto qua.
Allora, penso Sandro, credo anch'io. Ti saluto, vi ricordo che dovete iscrivervi al canale di Sandro, ma tanti Sandro già lo fanno, anche perché la sintesi del nostro amico è il pensiero di molti radioascoltatori di Radio Bianconera su di te. Non è tifoso juventino, non è un ultra, non ha sciarpe, anche se lo vedete che discute a Sport Mediaset e difende la Juventus. Secondo me lo fa giustamente, ma non perché difende la Juventus, con delle motivazioni ovviamente oggettive. Quindi continuate a iscrivervi al suo canale. Sandro, a te non mi resta che ringraziarti.
Grazie, alla prossima, dai, fra un mesetto ci risentiamo.